uomini, non soltanto alla roulette, ma ovunque, non fanno altro che togliersi o vincersi qualcosa reciprocamente. La frase è di Fedor Dostoevskij, tratta dal Giocatore, un libro che, oltre a tante altre cose, descrive benissimo l'eccitazione della vittoria e il godimento perverso della sconfitta. Anche se forse Dostoevskij non ha mai accettato né la vittoria né la sconfitta. Sono Luca Pelosi, alle Olimpiadi si vince e si perde, e queste sono le Olimpiche. Sembra che inglesi e americani non abbiano accettato tanto il risultato della finale dei 100 metri. Lui merita il beneficio del dubbio, ma all'atletica no, ha scritto il Washington Post. Oh, lui è Marcel Jacobs, naturalmente. Poi ha ricordato che l'ultimo oro olimpico italiano era stato Alex Schwarzer, dimenticandosi di scrivere che però a Pechino era pulito e che, lo dicono i giudici, lo era anche nel controllo del gennaio del 2016. Si è dimenticato anche di dire che i due migliori americani hanno fatto uno un tempo che non sarebbe mai stato da medaglia e l'altro addirittura uscito in semifinale. E questi sono gli americani. Gli inglesi invece sono rappresentati da Matt Lawton, ex giornalista del Daily Mail, celebre per le sue inchieste sul doping nello sport. Ha anche scritto dello scandalo sul traffico di testosterone, presunto diciamo, di Alberto Salazar e Mo Farah, britannico, quattro volte campione olimpico. Lawton ha scritto così su Twitter: Jacobs ha corso sotto i 10 secondi per la prima volta a maggio, poi è arrivato a Tokyo e ha corso prima il 9,84 e poi il 9,80. Bene. E puntini di sospensione. Si è dimenticato la batteria, ma il concetto è chiaro lo stesso. Quel dire e non dire che è tutto dire, invece, senza dire che l'unico inglese in finale ha fatto falsa partenza. Vabbè, alla fine, per carità, ne sono successe talmente tante nella storia dello sport che i cattivi pensieri ci possono stare. Che poi la progressione di Jacobs sarà stata pure rapida, ma sicuramente costante, e che abbia un inizio ben preciso, cioè il momento in cui abbandona il salto in lungo, diventa un dettaglio. Ma è nel dettaglio che abitano Dio e il diavolo, e su entrambi ha scritto pagine fondamentali Dostoevskij. La letteratura non si riscrive, la storia a volte sì, la storia dello sport spesso sì. Pensate a un'altra finale dei 100 metri, quella di Seul 88. Ben Johnson, il vincitore, fu squalificato per doping e questo lo sapete tutti. Nel 2003 però Carl Lewis, secondo classificato, aveva rivelato che non avrebbe dovuto neanche partecipare, essendo stato trovato positivo ai trials. Avevano insabbiato tutto. Una sostanza presente in un prodotto di erboristeria, scrisse il suo avvocato, fu creduto e non se n'era mai saputo nulla fino al momento della rivelazione, quando peraltro le carte stavano uscendo fuori. Terzo classificato, Linford Christie, inglese. Pochi giorni dopo, alla vigilia della finale dei 200 metri, i controlli rivelarono tracce di sostanze illecite anche nella sua urina. Si mossero la Federazione Britannica, il governo di Londra che minacciò di ritirare tutti gli atleti, la principessa Anna d'Inghilterra, membro CIO, andò a parlare di persona col presidente del CIO Samaranch. Solo un tè al ginseng, e gli credettero. D'altronde, il tè in Inghilterra lo sanno fare bene. 11 anni dopo squalificarono Christie per doping. Nel frattempo aveva vinto i 100 ai Giochi Olimpici di Barcellona 92. Torniamo a Seul. Il quinto classificato è Dennis Mitchell. Anni dopo è stato trovato positivo al testosterone e ha confessato di essersi sempre, quindi anche nell'88, sottoposto a trattamenti a base di ormone della crescita. Settimo, Desai Williams, canadese, come DeGrasse, secondo a Tokyo. Lo allenava lo stesso coach di Ben Johnson, Francis, che ha ammesso di aver assunto anche lui sostanze anabolizzanti. L'ottavo classificato è Ray Stewart, giamaicano, poi è diventato allenatore, ha trafficato in sostanze dopanti e quando la IAAF se n'è accorta lo ha radiato. In sostanza, sul podio della finale olimpica dei 100 metri di Seul 88 sarebbero dovuti salire in due. Il terzo, Calvin Smith, primatista del mondo fino a quel giorno, e il quinto, il brasiliano Robson da Silva. Di certo il dibattito dopato, ma tanto lo fanno tutti, iniziò quel giorno e continua ancora ogni volta che lo sport ce ne dà occasione. In pochi difesero Ben Johnson in quei giorni. Tra essi il suo avvocato, un ex nuotatore anche di buon livello, fu quinto nei 100 stile libero a Roma 60, un avvocato canadese, Richard Dick Pound, che poi fu per 8 anni presidente della WADA, l'organismo internazionale antidoping. Magari è la paura del nemico che distrugge il rancore verso di lui, chissà, l'avrebbe detto Dostoevskij. Il 10 agosto 2012 a Londra la turca Kashir Altekin vince i 1500. Viene squalificata per irregolarità nel passaporto biologico. Loro va alla seconda, Gamze Bulut, turca anche lei. Qualche mese dopo si scopre che anche i suoi dati erano fasulli. Loro quindi va alla terza, Mariam Yusuf Jamal. L'argento allora sarebbe della russa Tomashova, già fermata nel 2008 per aver manipolato campioni di urina, e il CIO non se la sente di premiare la connazionale di Dostoevskij. Allora scaliamo. La quinta è l'etiope Aregawi, che però nel frattempo è stata sospesa per Meldonium dopo un test ad Addis Abeba, quando già gareggia per la Svezia. Allora la seconda è la sesta, l'americana Roburi, dal curriculum immacolato. E la terza non è la settima, la bielorussa Karijeva, perché anche lei ha dei valori oltre i confini della realtà. E quindi l'ottava, la slovacca Lucia Klokova. Lottava, è come se lottava, ma non ce la faceva, perché le altre erano dopate. Sono i casi più clamorosi. Tanti ordini d'arrivo sono stati riscritti negli anni, anche se non sempre. Alcuni no. Il caso del doping di Stato della Russia, ad esempio, oltre a riscrivere vari ordini d'arrivo, ha fatto sì che ai giochi invernali del 2018 abbia partecipato come OAR, Atleti Olimpici Russi, e a Tokyo come ROC, Comitato Olimpico Russo. 330 atleti senza bandiera e senza inno, anche se la musica di Tchaikovsky, scelta per celebrare le vittorie, non è male. Il caso esplose dopo Sochi ed è proseguito ai giochi, di parole e non solo. Fedor Dostoevskij sì che sapeva scegliere le parole. Ryan Murphy, americano, secondo classificato nei 200 d'orso dietro al russo Yevgeny Rylov, ha scelto queste parole: ho almeno 15 pensieri in testa, 13 dei quali mi possono mettere nei guai. Cerco di non farmi coinvolgere troppo, ma è veramente faticoso per me andare avanti tutto l'anno sapendo che la mia gara probabilmente non è pulita. È frustrante sapere che è in corso un programma di doping sponsorizzato da uno Stato che non si fa più nulla per affrontarlo. La medaglia di bronzo è andata a un inglese. Poche ore dopo, l'account del ROC, cioè ormai l'avete imparato, il Comitato Olimpico Russo, ha risposto in un modo che sinceramente ci ha fatto alzare le mani, lo ammettiamo. Siamo sensibili ai giochi di parole e alle parole sui giochi. Sentite qua. Quanto innervosiscono le nostre vittorie i colleghi battuti. Ah, letteralmente battuti in russo significa che ci sono lontani per valore. Sì, noi siamo qui, ai giochi olimpici, assolutamente di diritto, piaccia a qualcuno o meno. Quindi bisogna imparare a perdere, ma non a tutti è dato. Si è rinnovato il vecchio ritornello del doping russo. Qualcuno continua a rimescolare nel torbido. La propaganda anglofona ha emesso un sudore freddo verbale nel caldo di Tokyo, nei confronti di atleti ormai stanchi e affaticati. Non c'è misericordia. Perdoniamo quelli che sono più deboli. Dio giudicherà e verrà in vostro aiuto. Dio è il loro giudice e per noi è un assistente. Dai, diteci la verità. L'addetto stampa del ROC, che ormai sapete cos'è, quindi non ve lo ripeto, è Fedor Dostoevskij. Se poi in fin dei conti volete sapere altre storie di atleti russi, ma non coinvolti in vicende di doping, c'è sempre Olimpiche, il libro che ho scritto. Lo trovate in libreria e anche online.